Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è venerdì 20 ottobre 2006. Noi siamo sempre in onda per Moedia dalle pagine web di apogeoonline.com. Iniziamo subito questa rassegna stampa. Ci sono poche notizie sui quotidiani italiani oggi venerdì. Per fortuna sono in edicola settimanali L'Espresso e Panorama. Attingeremo da lì alcune notizie interessanti sui temi delle nuove tecnologie, dei nuovi media e di internet. Iniziamo proprio con un articolo che trovo su Panorama, un articolo a firma di Marco De Martino dal titolo Web 2.0, i nuovi miliardari della rete. Sono giovani ricchi e tecnologici, hanno fondato siti internet quasi per scherzo, puntando sulla creazione di comunità virtuali di persone. Adesso le loro creature fanno gola a big come Google e Yahoo, pronte a pagarla centinaia di milioni di dollari. Questo è un po' un racconto di tutte le ultime delle recenti esperienze di acquisizioni o di valutazioni o di successi che saranno acquisiti e valutati, per raccontare un po' la generazione della new economy, che però è una generazione diversa da quelle della, che ha portato poi alla bolla speculativa a fine anni 90, ma è un po' più consapevole appunto dei rischi e soprattutto del fatto che non basta un progetto per avere dai venture capitalist vagonate di dollari, ma bisogna prima far vedere e dimostrare che si è stati capaci con la propria idea imprenditoriale di accumulare credito, fiducia, autorevolezza in rete e soprattutto di saper costruire una comunità. È proprio su questa idea di social network e di comunità in rete che si basano un po' tutti i successi degli ultimi periodi, che hanno fatto parlare appunto di Web 2.0. Si parte ovviamente dalla storia più di successo, che è quella di YouTube, acquisito da Google, di cui si è tanto parlato fino ad oggi, e si racconta anche di una persona che sta un po' un passo indietro ai due uomini di copertina sorridenti, ovvero Steven Chen e Chad Hurley, che sono poi gli amministratori di Google, di YouTube, acquisito da Google. E si racconta per esempio della storia di Jawed Karim, che ha 27 anni, è stato uno dei fondatori di YouTube, però poi si è allontanato dall'amministrazione del social network che si basa sullo sharing di video. Peraltro Karim ha anche una storia precedente nella internet di qualche anno fa, perché anche lui è diventato miliardario nel 2002 quando la eBay ha comprato la PayPal, di cui Karim è stato uno dei primi dipendenti, e nelle sue tasche finirono circa 10 milioni di dollari. Addirittura Karim fu uno dei primi, anzi il primo, a filmare un video e metterlo sulla nascente YouTube. Ora lui appunto si è allontanato dall'amministrazione e ringrazia, però ovviamente in modo suo: la verità è che voglio fare il professore per creare altri siti, c'è sempre tempo. Una sorta di buffo understatement, creare altri siti. Quindi si segnalano altre esperienze di successo. Mark Zuckerberg, 22 anni, fondatore di Facebook, sito nato per compilare la graduatoria delle ragazze più belle di Harvard, oggi invece è un sito che ha circa 10 milioni di utenti al giorno, il settimo portale più frequentato negli Stati Uniti. La Yahoo lo vorrebbe comprare per $1 miliardo. Leggevamo in un divertente articolo di qualche settimana fa che però l'unico problema è che non riescono spesso ad aprire delle trattative sensate, perché soprattutto la mattina lui dice che dorme e quindi non ha tempo di fare incontri al vertice per decidere che fine farà il suo Facebook. Un personaggio curioso, peraltro, scrive nell'articolo Marco De Martino. Zuckerberg non ha alcuna fretta di vendere. Un accordo pubblicitario da 200 milioni con la Microsoft gli permette di continuare a far crescere tranquillamente l'azienda, che ora ha 150 dipendenti. Uno dei primi a sfruttare l'onda, che sembra abbastanza lunga, dei social network è stato ovviamente Tom Anderson, che insieme a Chris DeWolf ha fondato MySpace, che nel luglio 2003 è stato acquisito dalla News Corporation di Rupert Murdoch per $580 milioni. cifre che sembravano esagerate all'epoca, ma quando poi Google ha messo sul piatto 950 milioni di dollari solo per essere la concessionaria esclusiva per la pubblicità sul network, è stato chiaro il fiuto per gli affari di Murdoch. Si finisce però con un esempio negativo, che è quello della leggenda della triste storia di Jonathan Abrams, che gira fra i protagonisti della web 2.0, ovvero Jonathan Abrams, creatore del primo network sociale Friendster, che nel 2003 rifiutò l'offerta della Google. Se avesse accettato quei 30 milioni di dollari in titoli, ora Abrams avrebbe un miliardo. Invece la sua azienda è in declino e nella Silicon Valley i banchieri accolgono i giovani imprenditori in cerca di finanziamenti con questa frase: dimmi perché tu non finirai come Friendster. Chissà se accadrà la stessa cosa in Italia. Stiamo parlando ovviamente dell'acquisto da parte di Dada di Tipic e Splinder.com, la piattaforma di blog più popolare in Italia con quasi 220.000 blog attivi. Ne parlavamo anche per segnalare come se ne è parlato poco, tranne una piccola breve quando è stata annunciata sabato, e poi un articolo ieri su Nova, che in realtà è una sorta di settimanale, e proprio sul settimanale, sull'Espresso, Alessandro Giglioli se ne rioccupa con un articolo dal titolo "Il Dada è tratto, la Net Company fiorentina compra una piattaforma di blog, obiettivo replicare in Italia il modello MySpace". Quindi l'attenzione ai social network viene replicata anche nella nostra periferia, piccola periferia dell'impero web. Così spiega Paolo Barberis, 38 anni, cofondatore e presidente di Dada.net, nello spiegare le ragioni dell'investimento in Splinder: quella di consentire agli utenti di mettere su la propria casa in internet era da sempre il nostro obiettivo, anche se negli ultimi anni ci siamo concentrati nei servizi per il mobile, suonerie, sfondi, giochi eccetera, che sono più redditizi, ma ora il mercato della rete italiana sembra maturo per un modello di business basato sui social network. Alessandro Giglioli segnala anche ipotesi che lui chiama fanta editoriali, ma chissà che non ci sia qualcosa di vero, ed è stato ciò che in molti hanno pensato, visto che il primo azionista di Dada col 44,2% è la Rizzoli, il gruppo RCS. Chissà che non sia questo un tentativo di creare un ponte abbastanza inedito in Italia, scrive Giglioli, tra mainstream journalism e citizen journalism, anche perché, aggiungo io, RCS da questo punto di vista è ancora un po' in ritardo rispetto ad altri gruppi editoriali. Ma passiamo dalle piccole beghe, piccoli soldi della terra, allo spazio. L'avevamo segnalato, ricordo, un bel po' di tempo fa, forse addirittura un 5-6 mesi fa, all'inizio di Quinta di Copertina, come un'ipotesi su cui stava lavorando proprio Vinton Cerf, che è uno dei inventori di internet al CERN di Ginevra, e che adesso si stava appunto dedicando a un progetto di internet interplanetaria o spaziale, Interplanet Network, questo è il nome del progetto, ma era solo un accenno. In realtà adesso pare che ci siano alcune prospettive concrete, è difficile capire di cosa si tratti in concreto. Quello che ho capito io dall'articolo del chiacchierata con Vinton Cerf di Susanna Iacona Salafia o Salafia, non saprei. Il web galattico è una cosa serissima, scrive, dice Vinton Cerf. L'obiettivo di Interplanetary Internet è, in termini un po' tecnici, definire l'architettura e i protocolli necessari per permettere l'interoperabilità di internet terrestre con altri web remoti su altri pianeti, oppure con astronavi in transito, o naturalmente con la International Space Station, la stazione spaziale orbitante la Terra. Come vede, niente di fantascientifico, dice Vinton Cerf. Per me qualcosa di fantascientifico c'è. Da quello che ho capito, il punto è cercare di definire quantomeno l'architettura di rete che permetterà in futuro di rendere interoperabili la internet terrestre con quella spaziale, con il fatto che in realtà non è una vera e propria piramide di rete, così come quella terrestre, spiega Cerf, ma una sorta di un collegamento di rete attraverso una piramide di memorie virtuali, così lo descrive, un network di internet disconnessi o internetwork. Io mi fermo qui su questo, segnalo però l'ultimo passaggio in cui racconta Vinton Cerf, dopo che ha spiegato quali saranno le più importanti evoluzioni del web, che noi diventeremo sempre più connessi, sempre più alla impossibilità di connetterci ad internet e recuperare poi tutte le informazioni che ci interessano, i bisogni, rispondere a tutti i bisogni che ci verranno, tutto risponderà alla nostra presenza, scrive Vinton Cerf. Questo mondo appunto sta già andando così, la tendenza è irreversibile, perciò lasciate che adesso mi dedichi un po' a portare internet anche sugli altri pianeti, per gli esseri umani che ci andranno e per chi eventualmente già li abita. Chiudiamo con una notizia buffa, in realtà, che ritorniamo su Panorama, pagina 159, è un articolino firmato con una sigla CC, e racconta di un cardinale che ha un blog, il cardinale Sean P. O'Malley, arcivescovo di Boston, ha un diario online con milioni di contatti, una delle prime foto del primo giorno del primo cardinale al mondo ad avere un weblog. Un diario online è questa. Sean P. O'Malley è appena arrivato da Boston a San Giovanni Rotondo. Il 23 settembre, sul letto una valigia bianca, sulla parete bianca un crocifisso di legno. Qualche giorno dopo O'Malley sembra già più a suo agio, appena arrivato a Roma, in Vaticano, e documenta online il suo viaggio. Il titolo del blog, finalmente c'è un link, ogni volta mi sembra di doverne gioire perché molto spesso non c'è, è cardinalseanblog.org ed è un blog che ha avuto un successo incredibile, 3 milioni di pagine visitate, almeno un post al giorno e molti commenti nella prima settimana. Grazie al blog, il cardinale, pur avendo espresso una certa paura per eventuali interventi non in linea con la solennità della sua missione, è riuscito a far leggere le sue parole anche a chi molto probabilmente non avrebbe mai avuto né modo né voglia di entrare in cattedrale a sentirlo parlare. E come blogger è stato davvero scrupoloso, come quando riporta il dialogo sull'aereo con alcuni steward tedeschi, sentendo che andava a Roma, si sono raccomandati: ci saluti il Papa. Bene, questa è l'ultima segnalazione, io vi auguro un weekend in cui riuscire a far leggere le proprie parole anche a chi molto probabilmente non avrebbe mai avuto né modo né voglia di entrare in contatto con voi. Ovviamente ho citato le parole del cardinale blogger. Bene, allora di nuovo buon weekend e a lunedì.